Sabato pomeriggio, l'ora di Roto Classica, io sono Carlo Centemeri, tante notizie anche oggi. Una settimana abbastanza particolare che ha visto eventi stranissimi anche in conservatorio a Milano, altrettanto ulteriori sviluppi dell'affare Venezia e Colabianchi a Venezia, di cui parleremo durante una lunga intervista, recensioni discografiche, avvenimenti dal mondo, tante cose che sono successe. In studio con voi c'è Carlo Centemeri e stiamo per cominciare. E partiamo proprio dalla città di Milano, dove mercoledì 11 maggio scorso si è verificata una situazione surreale, potremmo definirla, al Conservatorio di Milano, poiché in seguito a un'ispezione della commissione preposta alla verifica dell'agibilità dei locali pubblici e a una evidenziata mancanza di un documento, è stata sancita l'immediata chiusura delle sale da concerto dell'Istituto Musicale Milanese. Una scelta il cui impatto si riflette non solo sullo stesso conservatorio, ma anche e soprattutto sugli enti concertistici che ormai da decenni organizzano qua le loro stagioni annuali, ossia, giusto per nominarne alcune, Società dei Concerti, che aveva tra l'altro in programma concerti proprio il mercoledì 11 marzo, sia il pomeriggio che la sera, altrettanto Serate Musicali e Società del Quartetto. Tutti questi organizzatori hanno dovuto immediatamente cancellare tutti i concerti previsti, con ovviamente un impatto non indifferente sia monetario che d'immagine. Ma anche il conservatorio ha ricevuto un danno, soprattutto economico non indifferente, perché chiaramente l'affitto di questi spazi costituisce per il conservatorio una fonte di reddito molto importante. Società del Quartetto ha potuto fortunatamente trasferire al Teatro Dal Verme l'atteso recital di Marta Argerich e Charles Dutoit, che era previsto per la sera di ieri, venerdì 13. Mentre Società dei Concerti comunicherà prossimamente le date di recupero e le sedi temporanee dei prossimi concerti, qualora ovviamente il conservatorio non dovesse riaprire, e sale temporanee dovranno essere previste almeno fino alla riapertura di Sala Verdi e Sala Puccini, per le quali non c'è ancora una data. L'ispezione, tra l'altro, e questo è curioso, è stata effettuata in alcuni giorni in cui i vertici del conservatorio, insieme a una rappresentanza degli studenti, si trovano in Corea per un progetto artistico. E dobbiamo dire che, per quanto siano ovviamente comprensibili e auspicabili le motivazioni di sicurezza che hanno portato a questo procedimento, che è l'ultimo di una serie di azioni che il Comune ha intensificato dopo i gravi fatti di Crans Montanà, riesce tuttavia un po' difficile essere d'accordo con il modus operandi che ha paralizzato non solo una delle principali istituzioni didattiche musicali milanesi, ma altrettanto alcuni dei principali operatori culturali della nostra città, causando ingenti danni finanziari ed immagine, quando probabilmente, visto che a quanto pare si trattava solamente di un ritardo nell'invio di un documento e non di una reale carenza strutturale, si sarebbe potuto procedere magari in un modo un po' meno impattante, magari procedendo di comune accordo con gli organi del comune deputati alla cultura, che, stando alle nostre informazioni, non erano stati allertati dell'azione in corso. Sperando quindi in una imminente riapertura delle sale del conservatorio, ci auguriamo che situazioni simili possano essere risolte in futuro in modo un po' meno impattante, magari anche con una più stretta collaborazione delle istituzioni preposte. E durante la settimana appena trascorsa è stata anche diffusa una notizia decisamente bizzarra, cioè che la nomina di Beatrice Venezzi a direttore musicale della Fenice di Venezia è stata ratificata dal Consiglio di Indirizzo del Teatro. Sembrerebbe tutto normale, in realtà è una notizia decisamente strana se si considera che le nomine dei consulenti, e il direttore musicale è un consulente, le nomine dei consulenti spettano unicamente al sovrintendente, che non deve chiedere alcuna approvazione agli altri organi del teatro. E pertanto parliamo di un passaggio totalmente ininfluente. E perché è stata pubblicata questa notizia? Ma è presto detto, perché è stata ampiamente ripresa dagli organi di stampa generalisti italiani, di destra ma non solo, che l'hanno presentato come una ulteriore conferma alla nomina della direttrice Lucchese, che sarà comunque in carica dal prossimo autunno, e questo era già stato stabilito. Per quanto la stessa direttrice ha già fatto sapere che non dirigerà il concerto di Capodanno 2027 né l'inaugurazione della stagione, perché impegnata altrove. Ora, già l'agenda di Beatrice Venezia non è mai stata particolarmente congestionata, non è mai stata nella lista di alcuni direttori che sono noti per dirigere da un lato all'altro dell'oceano e tra l'altro fin troppo impegnati in alcuni casi per assicurare una qualità importante. L'agenda della Venezia è sempre stata molto bilanciata, ma quello che appare che in questo momento una fonte affidabile come Opera Base, che monitora tutti i cartelloni di tutti i teatri del mondo, ci fa notare che Beatrice Venezia non risulta scritturata da nessuna parte, con l'eccezione di qualche giornata nella primavera dell'anno in corso. Ma proprio la nomina in Fenice sarebbe sicuramente una ragione sufficiente per cancellare qualsiasi impegno, pur di essere presente ai due appuntamenti principali del teatro di cui si è assunta la direzione musicale. Quindi il sovrintendente sembra volerla contro tutto e contro tutti, ma non ha intenzione di mettere le mani alla bacchetta, e questo sembra veramente strano. La cosa è davvero bizzarra, e non è però la più bizzarra della giornata. Infatti il sovrintendente ha deciso che il giudizio del consiglio di indirizzo, un giudizio che abbiamo detto è del tutto irrilevante perché è bastata la sua decisione, deve essere orientato tramite uno scritto che il sovrintendente stesso ha confezionato per presentare al consiglio di indirizzo, un testo che è ampiamente circolato in questi giorni. In questo testo però si sostiene per diverse pagine che la candidatura di Venezia deve essere paragonata a quella di Antonia Brico, la grande direttrice d'orchestra che sappiamo essere stata la prima donna nella storia a dirigere la New York Philharmonic e che l'Enciclopedia Britannica definisce come la prima donna ad aver diretto con consuetudine e abitudinariamente le principali orchestre europee e americane. E Scolabianchi, in questo scritto presentato al consiglio di indirizzo, paragona le critiche ricevute dalla Venezia a quelle che all'epoca ricevette Brico dai giornali in occasione di questo concerto con la New York Philharmonic. Sottolineiamo che Antonia Brico oggi è molto conosciuta perché protagonista di un biopic recentemente presentato anche in Italia, intitolato Sulle ali della musica. Ora, se è vero che la Brico ebbe certamente diverse critiche sessiste da colleghi e giornali dell'epoca, è anche però necessario ricordare che i fatti risalgono a un secolo fa, in un'epoca nella quale la condizione delle donne e delle donne sul podio era agli inizi dello sviluppo odierno e molto diversa da oggi. Oggi, infatti, la direzione orchestrale femminile è un ambito che prevede la presenza di molte grandi protagoniste, per quanto rimanga sicuramente ancora molto da fare. Tuttavia è necessario ricordare che Antonia Brico fu chiamata a New York a seguito di una carriera folgorante che già l'aveva portata ad avere la stima di moltissimi protagonisti della musica europea e americana, e che era stata chiamata perché ritenuta davvero molto molto brava, a seguito anche dei successi raccolti sul podio di orchestre come Amburgo o la Filarmonica di Berlino, già allora una delle prime importanti orchestre del mondo. Altrettanto, alcune argomentazioni continuamente ripetute, come la presenza della Venezia su Instagram o rinnovare il pubblico veneziano, attrarre turisti, sembrano lasciare il tempo che trovano, perché la Fenice non ha né ha mai avuto problemi di pubblico, né di tipo abituale né di tipo turistico. Quindi una decisione che, ripetiamo, spetta per legge totalmente al sovrintendente, sembra però dover cercare costantemente un avallo da parte di altri, e dato che questo avallo non arriva né dal pubblico, né dal teatro, né dalla stampa, sembra necessario coinvolgere ambiti terzi che non sono neppure tenuti a questo avallo, come appunto il consiglio di indirizzo. E purtroppo dobbiamo segnalare che proprio nel consiglio di indirizzo c'è stato l'abbandono del consigliere Tortato, l'unico ad avere una formazione musicale, perché gli altri vengono tutti dall'ambito amministrativo, e proprio Tortato ha presentato le sue dimissioni in seguito proprio a questo evento, e questo ulteriormente è un fatto che ci è dato da registrare. e dobbiamo procedere, procediamo adesso appunto con altre informazioni per il fatto che su questo punto abbiamo fra poco, lo sentiremo fra poco, abbiamo raccolto anche una intervista che ascolteremo fra poco.
E per continuare ad approfondire questa questione della Fenice, che sembra veramente ormai la storia infinita, siamo al telefono con Alberto Mattioli della Stampa, che ha seguito la cosa tramite appunto la carta stampata molto attentamente fino dall'inizio, e quindi benvenuto tra noi a Rotoclassica.
Buongiorno.
Il discorso di Beatrice Venezzi ha preso ormai, e c'era da aspettarselo, il sopravvento su ogni tipo di discussione. Tuttavia, dal suo punto di vista, Beatrice Venezzi è il vulnus del problema o è un risultato di un problema più ampio a monte, che chiaramente sembrerebbe legarsi alla scelta di un sovrintendente che comunque nel giro di ormai meno di un anno dalla sua presenza sembra aver fatto delle scelte, diciamo, quantomeno bizzarre?
Ma l'unica ragione per la quale Nicola Colabianchi è stato nominato sovrintendente, direttore artistico del Gran Teatro della Fenice è appunto per sistemare Beatrice Venezzi, perché altrimenti non se ne vede assolutamente la ragione, visto che Colabianchi esce da una sovrintendenza dai risultati, diciamo, molto modesti e sicuramente discutibili al Lirico di Cagliari. Quindi non si capisce per quale ragione sia stato promosso alla Fenice, che è una fondazione lirico-sinfonica senz'altro più importante, se non per realizzare questa operazione di amichettismo, che però svela, come giustamente dice lei, al di là della questione in sé, tutta una serie di problemi molto, molto seri del nostro sistema musicale. Intanto la assoluta incapacità di gran parte dell'opinione pubblica di potersi formare un'opinione informata e consapevole sulla vicenda. Cioè, se io ripeto per mesi che Beatrice Venezzi è una delle più grandi e più importanti direttrici d'orchestra del mondo, che è la nuova Caria, la nuova Kleiber, che tutto il mondo la richiede e la incensa, ci sono degli sprovveduti che ci possono credere. Purtroppo questi sprovveduti sono gli stessi che alimentano questa campagna. Per cui ormai nel mondo delle fake news, nel mondo della propaganda scambiata per informazione, è difficilissimo distinguere il vero dal falso o semplicemente dall'intossicazione mediatica. Il secondo problema è i criteri con i quali viene selezionata la classe dirigente, che vanno appunto dal fatto che l'unico musicista presente nel consiglio di indirizzo della Fenice si è dimesso, quindi abbiamo un consiglio di indirizzo dove nessuno sa nulla della materia di cui si deve occupare, fino a una classe dirigente politica. E mi duole dirlo, fra le esternazioni sui social dell'ultimo troll che dice questi orchestrali sono tutti comunisti, tutti a casa, prendiamone degli altri, facciamo provare Venezzi, e quello che dicono, che so, il sottosegretario della cultura o il presidente della commissione cultura della Camera o il sindaco di Venezia, non c'è nessuna differenza, né culturale né intellettuale, nemmeno sintattica.
Ci sarebbe anche un punto, tra l'altro, interessante, perché chiaramente Beatrice Venezzi ha lavorato molto bene sulla promozione del proprio nome nell'ultimo decennio in generale, tanto che mi era capitato di leggere commenti in passato, in particolare quando più di un direttore, ne cito uno, Fabio Luisi, fece un'obiezione sul curriculum di Beatrice Venezzi. Il commento che io sentii da molte parti è quello di dire: ah, ma io Fabio Luisi non so chi sia, mentre invece Beatrice Venezzi so benissimo chi è. Diciamo che sembra anche un punto finale di una lunga, lunga cavalcata che in un certo senso cerca di avere un compimento dopo una lunghissima attività pubblicistica.
Beatrice Venezzi è una professionista, non è un'impostora, non è una che fa un mestiere di cui non ha idea, questo bisogna dirlo.
Certamente.
A mio modo di vedere è una modesta direttrice d'orchestra, l'ho sentita una volta sola, quindi è un parere che va preso con beneficio di inventario, perché l'ho sentito una volta sola e perché il mio parere evidentemente conta quello che conta. È però un'opinione ampiamente diffusa nella comunità musicale internazionale. Lei ha citato il maestro Luisi, posso citare un durissimo editoriale di Open Welt, quindi una rivista straniera, tedesca per la precisione, che non è sicuramente di parte o invischiata nella politiziana italiana, che ha scritto testualmente: non si vedono ragioni artistiche per la nomina di Beatrice Venezzi alla direzione musicale della Fenice. E queste sono opinioni. Poi ci sono i fatti. I fatti ci dicono che il curriculum di Beatrice Venezzi è singolarmente scarno, non solo per qualcuno che ambisce a fare il direttore musicale della Fenice, che non ha mai diretto a Salisburgo, a Londra, a Parigi, a Vienna, a Monaco, a Berlino, o anche banalmente alla Scala, al Maggio, alla stessa Fenice, che è poi il punto, un altro dei punti dirimenti. Ed è, direi, singolarmente scarno anche per un direttore di 35 anni, che non è affatto, ne informo gli sprovveduti laudatori della nostra, non ha fatto un direttore giovane, che a 35 anni è una in piena carriera. Se confrontiamo il curriculum, non a caso, di un Lorenzo Viotti o di un Michele Spotti rispetto a quello di Beatrice Venezzi, c'è un abisso. Sbagliata nel merito, la nomina di Venezzi è completamente folle nel metodo, perché è vero, come dicono i sostenitori della sua nomina, che il sovrintendente direttore artistico può nominare chi vuole alla direzione musicale del teatro, può nominare anche Paperino se vuole, ma il fatto che una nomina sia lecita non significa che sia giusta, opportuna o sensata. Esattamente come la nomina di Paperino sarebbe bizzarra, allo stesso modo nominare direttore musicale di un teatro una persona che in quel teatro non ha mai diretto se non 8 minuti dell'Adagio di Barber in streaming per uno sponsor durante il Covid è chiaramente una follia. Cioè una cosa che chiunque sia dell'ambiente o che abbia solo una vaga nozione di come funzionano le cose in questo ambiente dice subito che è folle. Chi non ne sa nulla, tipo il sottosegretario alla cultura, può sostenere impunemente e probabilmente in malafede che sia normale.
Un discorso fatto nel mese di dicembre, poi dopo rimasto in stand-by, è stato relativo al famoso nuovo codice della cultura, che tanti difetti aveva, eccetera, ma aveva una particolarità interessante relativamente al fatto che da un lato prevedeva che non si potesse più dare un incarico di tipo direttivo per tramite di assegnazione di una consulenza, che doveva essere una cosa a parte, e in questo caso ricordiamo che l'incarico di direttore musicale viene attribuito in questo modo come consulente del sovrintendente e pertanto una nomina che spetta solamente lui. Ma peraltro, appunto, in questa bozza che circola da tempo, che ancora non ha trovato approvazione, si parla però invece costantemente del fatto che tutti gli incarichi direttivi, eccetera, dovrebbero essere assegnati tramite concorsi per titoli, per prove varie, per tutto quanto, eccetera. Quindi sembra un discorso che sembra contraddire quello che sta accadendo adesso. Quindi non lo so, sembrerebbe un voler dire cerchiamo di approvare una bozza del genere, che di per sé avrebbe un procedimento che parrebbe anche virtuoso, successivamente però cerchiamo di aver assestato determinate situazioni precedentemente. Cioè sembra un po' che le due cose abbiano una contraddizione in termini. Lei cosa ne pensa?
Io sono molto riservato sulla faccenda del codice dello spettacolo, perché io, come tutti, ho letto le bozze, ma queste bozze sono tutt'altro che definitive. Le mie fonti mi raccontano che in realtà il codice è pronto, che giace nelle segrete stanze del Ministero, che non viene mostrato a nessuno, che a tempo debito verrà ostenso all'opinione pubblica. Ricordo che si tratta di una legge delega, quindi non ci sarà un dibattito parlamentare. Quando verrà presentato il nuovo codice sapremo di che morte dobbiamo morire. Aggiungo solo però una cosa: io non sono molto favorevole, per esempio, alla nomina di un direttore musicale per concorso, per titoli o per quello che è. Io penso che la direzione artistica di un teatro, tra l'altro il nuovo codice prevede, pare, l'obbligo di sdoppiare le due figure, quindi sovrintendente e direttore artistico, e ci sono fondati e sensati argomenti sia pro che contro questa decisione. Comunque io penso che il direttore artistico di un teatro debba assumersi la responsabilità del suo mestiere, cioè di dire io ho fiducia in questo direttore e decido di nominarlo, altrimenti, voglio dire, Claudio Abbado non sarebbe mai diventato direttore musicale della Scala a 35 anni. Quindi Colabianchi, nel caso di Venezia, si assume la responsabilità della sua scelta, cosa peraltro che ha sempre fatto, smentito peraltro dal sindaco di Venezia, che dice che sono state pressioni da Roma. Quindi o mente uno o mente l'altro. Si può, credo sia legittimo, e non solo legittimo, doveroso, contestare una nomina che peraltro è contestata da tutti, perché l'intera maestranza nel Teatro della Fenice, l'intera cittadinanza, l'intero mondo musicale internazionale è scioccato da questa decisione, tanto che, come succede con molte disgrazie, ha avuto anche un risvolto positivo, cioè quello di creare un grande interesse su questioni che, in fin dei conti, viste da fuori, potrebbero sembrare marginali o secondarie, e di cementare veramente un nuovo spirito civico che si compatta nel nome della resistenza a un potere arbitrario. che prende decisioni assurde.
E noi ringraziamo moltissimo Alberto Mattioli per questo interessantissimo scambio di vedute di oggi pomeriggio qui su Rotoclassica, e ovviamente le auguriamo buon lavoro e a risentirci a presto.
Grazie, arrivederci.
E sempre questa settimana una dichiarazione tutto sommato en passant dell'attore Timothée Chalamet si è trasformata in un enorme putiferio. L'ha approfondito per noi Francesca Mulas.
Una frase di Timothée Chalamet ha fatto sorridere nei giorni scorsi il mondo dell'opera. L'attore francese, fresco del successo di A Complete Unknown, in cui interpreta Bob Dylan, stava partecipando a uno di quegli incontri pubblici in cui i divi di Hollywood si raccontano con una certa disinvoltura. A un certo punto ha spiegato di non voler lavorare nell'opera o nel balletto, perché si tratta di ambiti in cui si cerca di tenere in vita qualcosa di cui ormai non importa più nulla a nessuno. Poi, rendendosi conto di quello che aveva detto, ha aggiunto ridendo: ho appena perso 14 centesimi di spettatori, ho sparato nel mucchio senza motivo. I teatri europei, e non solo, hanno risposto sui social quasi subito, senza scomporsi troppo. Il Teatro alla Scala di Milano ha pubblicato un video della platea in piedi ad applaudire e la didascalia: a nessuno importa dell'opera, a noi sembra il contrario. Il Teatro San Carlo di Napoli ha scelto invece la strada della flemma. Dal 1737, quasi tre secoli di applausi e nessuna intenzione di smettere. Quando ho aperto i battenti due anni prima negli Stati Uniti, d'altronde, certe discussioni le guardi con la distanza che si riserva alle mone passeggere. L'Opéra de Paris ha giocato la carta più raffinata. Ha pubblicato una scena di Nixon in China, l'opera di John Adams che parla della visita di Nixon a Pechino del 1972, che passò alla storia anche per una famosa partita di ping pong tra le due delegazioni. La didascalia diceva: plot twist, nell'opera esiste anche il ping pong. Il senso era rivolto direttamente a Chalamet, il cui ultimo film, Marty Supreme, racconta proprio la storia di un campione di tennis da tavolo. Il senso è quindi: tu fai un film che parla di ping pong. Noi però il ping pong lo mettiamo sul palco da 40 anni. La Royal Opera House di Londra ha montato un video del dietro le quinte con la voce di Chalamet in sottofondo, chiudendo con una platea gremita e la scritta We Care, ci importa. E in didascalia, se vuoi ripensarci, le nostre porte sono sempre aperte. Il Teatro dell'Opera di Roma ha giocato la carta del tifo. Sappiamo che sei un tifoso della Roma, ma dovresti allargare i tuoi orizzonti. Il Metropolitan Opera di New York, la città natale di Chalamet, ha risposto con un video dedicato al lavoro delle maestranze e la scritta This one is for you, Timothée. E la Seattle Opera ha forse vinto il premio per la risposta più ingegnosa. Ha lanciato un codice sconto del 14% sui biglietti di Carmen, il codice si chiama Timothée, con un invito finale: dimmi, puoi usarlo anche tu se vuoi. Trasformare la gaffe di un attore in promozione commerciale e riuscirci con stile non è cosa da tutti. Detto questo, sarebbe sbagliato liquidare Chalamet come uno che non sa di cosa parla. A 28 anni viene da una generazione che ha costruito il proprio rapporto con la cultura su piattaforme, algoritmi e accesso immediato e che non sente l'opera come parte del proprio paesaggio emotivo. Non è ignoranza, è un dato di fatto che i teatri lirici conoscono bene, con cui fanno i conti ogni stagione. Chalamet probabilmente ha detto a voce alta quello che molti suoi coetanei pensano in silenzio. Il punto è che l'opera, evidentemente, ha ancora abbastanza vitalità da rispondere e persino da ridere su di sé. Francesca Mulas per Rotoclassica.
E chiudiamo la puntata di oggi invece con una recensione del nostro Carlo Lanfossi su una recente uscita discografica.
Ci sono dischi destinati a rimanere nella storia dell'interpretazione musicale, dischi acclamati dalla critica internazionale, vincitori di Grammy e quant'altro, e poi ci sono dischi sconvolgenti. L'album di cui, non senza difficoltà anche personale, vi parlo oggi, non rimarrà nella storia della musica registrata, ma è senza dubbio un ascolto sconvolgente, così come sconvolgenti sono stati gli eventi che lo hanno portato a compimento. Willows, così si intitola l'ultimo album del violinista e direttore finlandese Pekka Kuusisto, è infatti il frutto della rielaborazione di un trauma devastante, la perdita, da parte del protagonista, nel corso di alcuni mesi di tutti i membri della propria famiglia, a partire dalla morte per tumore al cervello, nel febbraio del 22, del fratello Jaakko Kuusisto, un acclamato compositore e violinista. Nella primavera di quell'anno, Pekka si mette in sala di registrazione con la Norwegian Chamber Orchestra per incidere un brano già di suo altamente simbolico per qualunque violinista, The Lark Ascending di Ralph Vaughan Williams. Ma è proprio al culmine di quelle sessioni, già segnate dal lutto per il fratello, che tutto il mondo di Pekka Kuusisto inizia a sprofondare. Mio fratello era così famoso in Finlandia che arrivarono letteralmente migliaia di messaggi, racconta alla rivista Gramophone. Ci siamo svegliati la mattina dopo con la notizia che Putin aveva attaccato l'Ucraina e anche che i medici di mia madre avevano cercato di chiamarci più volte alle 4 del mattino. Era in condizioni gravissime nell'hospice dove era ricoverata da un po' per un tumore allo stomaco. Inoltre, mio padre aveva iniziato a mostrare i segni di una malattia neurodegenerativa che stava ora entrando in una fase particolarmente aggressiva e delirante. Era nato nel 33, quindi aveva ricordi piuttosto chiari dei bombardamenti su Helsinki nel 39 e nei primi anni 40. Quando è scoppiata la guerra in Ucraina, in uno dei suoi stati confusionali mio padre ha creduto che la seconda guerra mondiale fosse tornata a Helsinki. La seconda parte del disco viene così registrata 3 anni dopo, nel 2025, in seguito alla morte del padre di Kuusisto, e segue questa inaudita interpretazione di The Lark Ascending, dove il violino non supera mai le dinamiche di pianissimo e pianissimissimo, e dove il microfono enfatizza la materialità delle corde dell'archetto in un'esecuzione molto poco british e al tempo stesso invece intima e viscerale. Un'interpretazione sussurrata per la quale lo stesso Kuusisto ha usato un'immagine peculiare per descriverne l'approccio. Non stiamo eliminando dalle note, ma stiamo eliminando il ketchup, quella patina di tardo romanticismo che ancora si tende ad associare al brano di Vaughan Williams. Nella seconda parte sono compresi i lavori scelti da Pekka Kuusisto per sublimare in un certo senso il dolore degli ultimi anni. Così, dopo un arrangiamento per orchestra d'archi del quartetto scritto da Caroline Shaw nel 2015 intitolata Plan and Elevation, Kuusisto da solo esegue Desiderium, scritto e dedicato da Ellen Reed a Jaakko Kuusisto, il fratello, proprio dopo aver saputo da Pekka del periodo tragico che la sua famiglia stava attraversando. È un brano di altissima e vibrante intensità emozionale che il Guardian ha descritto come una sorta di ululato viscerale per violino solo. Are there anybody here like Mary, a weeping call to my Jesus and I'll draw nigh? Are there anybody here like Mary, a weeping call to my Jesus and I'll draw nigh? Glory, glory, glory. My God on high, glory, 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 glory be to my God on high. Ma è con l'ultima parte del disco che questo viaggio agli inferi riprende speranza, con un toccantissimo arrangiamento da parte del compositore Mico Muley di 6 canti tradizionali americani affidati alla voce di Sam Amidon, cantante e polistrumentista che con una semplicità disarmante arriva dritto al senso di questo album, difficile anche quasi da definire tra musica classica, indie classical, indie puro, quello che volete. Are there anybody here like Peter, a sinking call to my Jesus and I'll draw nigh? Glory, 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 glory be to my God on high. Come il salice immortalato nel titolo dell'album, così le canzoni di Amidon brillano e scompaiono a intermittenza, come la luce attraverso le sue foglie, per dimostrare, come viene ricordato nel booklet, come la musica possa mantenere aperto uno spazio per la memoria, permettendo a chi ascolta di rimanere ancorato al passato, abbandonandosi al presente. Per Rotoclassica, Carlo Lanfossi.
E siamo in chiusura anche della puntata di oggi. Carlo Centemeri qui alla conduzione e con me Francesca Mulas, Carlo Lanfossi, Claudio Ricordi, come sempre. Noi ci risentiamo tra una settimana, ovviamente, poi nei prossimi giorni tutti i vari appuntamenti. Domani pomeriggio non ci sarà Ricordi d'archivio perché lasciamo lo spazio alla programmazione di Fa la cosa giusta e del palinsesto parzialmente modificato, ma poi noi ci sentiamo con i labirinti e tutte e l'apertura musicale classiche e tutta la nostra solita programmazione. Con questo vi lasciamo al pomeriggio e al weekend di oggi e vi ricordiamo che se ci volete scrivere ci trovate sempre su rotoclassica@radiopopolare.it. Un buon pomeriggio a tutti da Carlo Centemeri.